Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Eccoci qua, ben trovato. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ci siamo,
Buon Maracanà a tutti e di nuovo qua, dopo una settimana.
Dopo una settimana? Appena due giorni.
Mamma mia.
Due giorni di break e siamo tornati perché insomma ci aspetta un fine settimana, niente male Stefano, con delle partite belle, con degli scontri che potrebbero insomma regalarci tanto, sì. Anche in chiave diciamo così campionato, si comincia domani perché c'è un Lazio-Atalanta domani sera, poi c'è Juventus-Fiorentina, non ci dimentichiamo Milan-Roma, né l'Inter che va a Cagliari con il Lautaro che si vuole sbloccare da questa crisi del gol che ormai lo attanaglia.
Eh sì.
Sono quasi due mesi che non segna.
Quasi due mesi, l'Inter si riprende, ha chiuso la porta. Ritornata leader, insomma, una squadra da battere, dai.
Sì, sì.
Stavo notando che tutte le squadre in testa alla classifica nelle altre leghe professionistiche, insomma, europee più importanti. Allora, cioè, credo soltanto il Paris Saint-Germain imbattuto. Poi quasi tutte hanno perso una partita. La cosa strana è che l'Atalanta è in vetta con tre sconfitte, il Napoli credo uguale. Sai chi ha perso soltanto una partita in campionato? L'Inter, l'Aider, con una partita in meno. Quindi, voglio dire, in questo giochino, lascia il tempo che trova, però la squadra, diciamo, in testa alla classifica, potenzialmente, l'Inter. Cioè, tutte le squadre, l'Atletico Madrid in testa, ha perso una partita, Bayern ha perso una partita, il Liverpool ha perso una partita.
Sta arrivando, dai, ormai.
E l'Inter ha perso una partita.
Sta arrivando.
L'Atalanta ne ha perse tre, eh?
Sì, sì, perse tre.
Anche il Napoli.
E mentre la Juve continua a non essere, imbattuta, pareggia tanto, però non perde.
Sì,
e
vero,
c'è questo scontro con la Fiorentina di domenica, molto interessante, perché poi c'è questo confronto. Stefano, che è Motta da una parte, Palladino dall'altra, Vlahovic, Ken che torna, affronta il suo passato,
sì, esatto.
Da capocannoniere, cioè pure questo, non so in quanti potessero immaginare un avvio così di Ken. Forte, però addirittura fa 12 gol.
Io mi immaginavo una bella, insomma, voglio dire, una bella affermazione, sì, da parte di questo calciatore, non certo già in doppia cifra, però insomma c'è Rivaldo, quindi
sì, sì, sì. Vabbè, staremo a vedere,
sta facendo
perché
un ottimo campionato.
No,
lui
assolutamente.
E la Fiorentina.
Tra l'altro, ecco, ripeto, una giornata molto molto 10 gol Ken, pardon, 12 ne ha fatti Thuram e Retegui. Allora, vado a dare intanto il buon pomeriggio e ritrovo con dopo la due giorni di break Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Ciao Daniele.
Massimo Bonanni.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao Stefano.
Ciao Massimo.
Ben trovati. E poi si unisce a noi oggi, non abbiamo Niccolò Ceccarini che ci sarà successivamente, il direttore di tutto Mercato Web, così andremo anche un po' a vedere alcune situazioni di mercato perché ci avviciniamo sempre di più anche al mese del calcio mercato e quindi ai turbamenti, ai cambiamenti che possono riguardare giocatori e squadre. E con noi mister Bortolo Muti. Mister, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato mister. Allora, così facciamo una chiacchierata anche perché insomma ci sono dei match molto belli in questa giornata che sta per arrivare. Io partirei così subito, Stefano. Partiamo un attimo dal match della, visto che stavamo parlando un po' di Juventus e Fiorentina, questo match dove c'è questo confronto, possiamo dire, totale tra i due allenatori, che comunque Palladino è partito, ha avuto dell'incertezza iniziale, poi ha trovato la quadratura del cerchio, adesso viene da due KO consecutivi. Motta, sappiamo, no? Insomma, ha fatto vedere alcune cose, tanti pareggi, la Juve non perde, c'è questo confronto anche da una parte con Vlahovic e Ken, che arriva con Ken lanciatissimo, Vlahovic un po' indietro a livello di marcature, ma diventa l'uomo più importante della Juventus. Quindi mi dite due parole su questa partita.
Titolato confronto totale, ci saranno tanti duelli, tanti interessi, insomma, tattici, tecnici, sarà una bella partita, la Juventus la dovrà necessariamente vincere e la Fiorentina si aspetta una reazione importante dopo due sconfitte, tra l'altro diverse, con la partita anche di Conference League con il Vittoria Guimarães. Io l'ho viste tutte e tre e devo dirti che sono state tre partite diverse, però con un comune denominatore, cioè voglio dire, secondo me la Fiorentina in questo momento fa fatica nella costruzione dal basso, fa tanti errori gratuiti con Quarte e Comuzzo nella partita di Conference, Ranieri nella partita contro Udinese, insomma, che fino a quel momento aveva una partita sotto controllo alla Fiorentina, poi da là l'1-1 e poi sappiamo com'è il calcio, si complicano le cose, con Ken che poi si è divorato due occasioni molto importanti. Quindi è una Fiorentina che non va sottovalutata, io mi aspetto una bella partita, molto aperta, pronostico incerto, e però insomma la Juve gioca in casa e mi aspetto un qualcosa di diverso sotto questo punto di vista. Però non sono certo di una vittoria facile della Juventus.
Non sei certo di una vittoria, ma credo che insomma sia proprio un match che è difficile dire che una parta favorita, ecco.
Esatto.
Voglio sentire mister Muti. Mister, questa partita per chi nasconde delle insidie maggiori, ecco.
Ma io penso per la Juve, perché sicuramente il peso della partita è più sulla Juve, e visto anche diciamo il momento, forse la Fiorentina si viene da situazioni un po' più così turbolente, negative diciamo, però non ha questa pressione, questa diciamo così, queste aspettative. Dalla Juve si aspettava sicuramente qualcosa di più, e adesso vediamo. Sono due squadre comunque che si affrontano diciamo in modo diciamo così proprio, sono due fotocopie sotto l'aspetto tattico, e bisogna vedere chi riuscirà a rompere gli equilibri e anche a livello individuale chi potrà fare la differenza. Forse la Juve sul piano tecnico ha qualcosa di più sicuramente, però come si è detto è una partita molto incerta, anche molto bella penso sotto l'aspetto diciamo tattico, tecnico, da vedere.
Bonanni.
Sì, sicuramente per la Juventus è una partita più importante, più delicata. Se dovesse perdere, credo che tra le due squadre sarebbe quella che ne potrebbe risentire di più in assoluto, perché la Fiorentina sta facendo molto bene e questa partita, se dovesse arrivare a un risultato positivo, potrebbe dargli un'ulteriore spinta a continuare a fare sempre meglio, ma se non dovesse riuscire a vincere o a pareggiare, insomma, credo che comunque la Fiorentina possa continuare quello che è il suo percorso di crescita con questo nuovo allenatore. Per la Juventus invece credo che abbia bisogno di una vittoria, perché c'è veramente il bisogno secondo me di dare un segnale importante di crescita, e la Juve deve secondo me iniziare un nuovo percorso, un nuovo campionato, deve iniziare a vincere, perché credo che ad oggi sia al di sotto di quelle che erano le aspettative, e quindi c'è bisogno di una vittoria, secondo me anche una vittoria diciamo a livello proprio di risultato abbastanza convincente.
Garbo, che si potrebbe, prima sentendo Massimo, no, potrebbe iniziare proprio veramente un altro campionato della Juve con questa partita?
Beh, guarda, è una partita che offre molteplici spunti di interesse, dai grandi ex incrociati alle esigenze di classifica delle due squadre. Io credo che nessuna delle due possa permettersi di perderla questa partita, ma soprattutto penso che la Juve sia condannata a vincerla, perché se non comincia a vincere la Juve deve cominciare a pensare che rischia di fallire la stagione, cioè l'obiettivo minimo che era la qualificazione alla Champions League comincerebbe ad allontanarsi, a diventare un problema. 10 pareggi sono troppi per una squadra che era partita con obiettivi ambiziosi, quindi credo che da questo punto di vista la pressione sia soprattutto sulla Juventus, anche se l'eventuale terza sconfitta consecutiva della Fiorentina aprirebbe anche una crisi tra i viola, insomma. Quindi è una partita davvero che offre moltissimi punti di interesse e che ha moltissime motivazioni, ma credo che la Juve sia condannata a vincerla.
Juve condannata a vincerla. Mister, una curiosità, qual è la cosa che, come mai questa difficoltà iniziale di Motta? Lei come se la spiega? Tutti questi pareggi, una qualità di calcio che, soprattutto a livello di produzione, no Stefano? C'è sempre stata, ci sono state delle difficoltà un po' in tutte le partite, no?
Faticoso.
Come se lo spiega, mister?
Ma guarda, io, una Juve sicuramente che ha delle grandi, diciamo, sotto l'aspetto tecnico, degli esterni importanti, i giocatori che gli è mancato, diciamo, in questo 4-2-3-1 una vera seconda punta, un appoggio più diciamo più vicino a Vlahovic. Sicuramente con Myers, un grande profilo, un grande giocatore, però qui a Bergamo ero abituato a giocare o nelle due, o nella mediana o davanti, però c'erano sempre le due punte esterne, per cui è una struttura d'attacco molto più solida e più numerosa, con gli esterni sempre molto alti, vicini alla linea d'attacco. Alla Juve per me è mancato qualcosa vicino a Vlahovic, ma è con tutta la sua buona volontà, e non è un vero trequartista, sicuramente è un giocatore, un tuttocampista, un giocatore capace del gran tiro, grande intuizione, però forse vedevo meglio un Raspadori, un giocatore molto più che poteva completarsi meglio con Vlahovic. Per me è mancato qualcosa lì, proprio negli ultimi 16 metri, una situazione che poteva trasformare di più il volume di gioco che la Juve effettivamente riesce anche a sviluppare.
Tra l'altro Mister Seven ha fatto un nome che è al centro, no, delle trattative di mercato, perché Raspadori è un po' la chiave per un eventuale scambio con Fagioli e Napoli, poi c'è la Roma con Pellegrini, sì. Un po' l'uomo in questo momento chiave, sembrerebbe così, del mercato, no?
Sì, sì, no, ma quello che ha detto il mister lo condivido. Relativamente alla Juventus, voglio dire, si nota questa difficoltà, questa velocità, questa mancanza anche, voglio dire, di strappo, di iniziativa, di intraprendenza vera, netta, visibile, non c'è. Negli ultimi 30 metri c'è qualcosa, ma troppo poco, insomma, per essere, no? Una squadra che vuole ambire a qualcosa di significativo. Tra l'altro, voglio dire, la missione, l'abbiamo sempre detto, è graduale, dovrà essere graduale il processo di crescita. Insomma, aspetto dalla Juventus almeno che ce la faccia a qualificarsi per la prossima Champions League, perché se così non fosse, se così non accadesse, insomma, sarebbe veramente molto preoccupante.
Sentite, prima di andare ad un'altra partita, voglio fare, sapete che mi piace sempre fare i confronti, i giochini sugli attaccanti eccetera, approfitto anche della presenza del mister, è una sfida anche tra Vlahovic, che ha fatto 7 gol in campionato, e Ken, che è partito fortissimo, perché insomma anche lui, io vi voglio chiedere chi scegliete tra i due. Stefano,
Ken.
Tu Ken?
Sì.
Scegli Ken. Mi tengo il mister per ultimo. Bonanni.
Io Vlahovic.
Vlahovic, tu prendi Vlahovic, per quale motivo?
Perché secondo me ancora ad oggi è un giocatore più forte, anche se sta facendo meno bene, ed è molto più determinante.
Garbo?
In assoluto sceglierei Vlahovic, in questo momento scelgo Ken perché sicuramente ha più fiducia.
In assoluto però sceglieresti quell'altro, ok. Mister?
Sì, anch'io Vlahovic, Ken in un momento strepitoso, però Vlahovic è più completo, è più punta centrale, ha più requisiti, diciamo, è più completo proprio da vera punta, per cui scelgo Vlahovic.
Scegli Vlahovic. Vabbè, vedremo, perché poi questa è una partita che vede anche questo tipo di confronto. Andiamo a Lazio-Atalanta, la partita di sabato. Due squadre, l'Atalanta tra l'altro ha 14 punti in più rispetto allo scorso anno, ha battuto tutti gli scontri diretti, li ha vinti tutti al momento. E la Lazio invece così ha nella testa l'ultimo scontro diretto con una squadra nerazzurra, insomma, dove è andata malissimo. Stefano, parte molto svantaggiata la Lazio, è una partita che nasconde per le insidie per l'Atalanta? Quali?
Per me sarà una partita diversa da Lazio-Inter. La Lazio si ricorderà di quella cocente umiliazione, definiamola così, perché se prendere 6 gol in casa, perdere 6-0 a netto, insomma, dalla grande squadra che è l'Inter, però insomma, non può perdere 6-0 in casa, quindi si ricorderà questo. E l'Atalanta viene da 11 vittorie consecutive, la legge dei grandi numeri insomma impone anche, voglio dire, una riflessione in questo senso, però anche qui è un aspetto che si può trascurare. Io credo che di fronte ci saranno due belle squadre, la Lazio mancherà però qualcosa, che Noslin e Pedro credo che non siano indispensabili, insomma non è poco, quindi vedo l'Atalanta avvantaggiata, però la Lazio può fare una grande partita.
Stefano, si discute se può partire con un centrocampo a 3 oppure a 2, e quindi lasciando eventualmente delle Bashiru in panchina con Gueno, Zio, Rovella, meglio 2 a 3?
No, secondo me Baroni non
cambia, tu dici, in questa partita?
Nel senso che magari in corsa qualcosa, tu dici che delle Bashiru al posto di Dia.
sì, fare una cosa di questo tipo.
Potrebbe, sì, potrebbe, però voglio dire, secondo me più giocatori offensivi metti, più possono dar fastidio all'Atalanta. L'Atalanta è una squadra diversa dall'Inter, molto forte, e adesso voglio dire, anche cambiata nell'interpretazione della gara, gioca per vincere, gioca per il risultato, adesso non si, non si nasconde più, anche le risultanze del 3-2 in casa, insomma ci crede, Bergamo tutta, crede in questa, in questo, in questa magia, insomma in questa possibile impresa, però ancora gli manca qualcosina per essere l'Inter.
Beh, insomma l'Inter...
Io dico nell'interpretazione di,
della partita, partita, della partita, tu dici.
La Lazio viene da questa lezione che avrebbe dovuto imparare, cioè, no? Dopo questo, non mi aspetto...
Non ti aspetti
la Lazio contro l'Inter.
Certo. Mister, vengo da lei, mister Mutti, insomma un'Atalanta lanciatissima, con, non si può nascondere nemmeno più l'Atalanta, parliamoci chiaro, insomma 11 vittorie consecutive, che sono un bigliettino da visita spaventoso. È un'insidia la Lazio, sì o no?
Sì, beh, sicuramente la Lazio è un'insidia anche di alto livello per l'Atalanta, perché l'abbiamo vista al di là, diciamo, delle partite con lui, come si è detto, è una squadra che gioca un gran calcio, ha individualità importanti, è in un momento proprio anche di grande autostima, per cui non sarà una partita semplice. L'Atalanta è in un momento forse meno brillante del solito, ma riesce a vincere partite come a Cagliari, come con l'Empoli, facendo magari non quel calcio che eravamo abituati, per cui è un segnale importante. Dopo ha una struttura di squadra effettivamente di grande solidità, ricambi importanti, è un Atalanta che veramente potrebbe essere è la vera antagonista secondo me all'Inter, senza togliere niente al Napoli, perché sicuramente sta facendo molto bene, però c'è convinzione, c'è, come dire, quella consapevolezza di poter fare qualcosa di straordinario. Poi è chiaro, l'Inter è veramente, certo, una, non dico una spanna, due spanne per organico, per tutto, certo, e sopra l'Atalanta, però nel caso ne abbiamo viste di belle, speriamo di vederne una ancora meglio.
Bonanni?
Io insomma credo che sia una partita, come ha detto Stefano, sicuramente diversa rispetto a quella che si è vista in Lazio-Inter. La Lazio credo che abbia imparato molto da quella partita, però è vero che affronta una squadra forte, una squadra in salute, che gioca un calcio molto propositivo come è quello della Lazio. Mi aspetto una partita comunque aperta con tanti gol, e se ti devo dire chi è una squadra che è favorita, forse leggermente l'Atalanta, perché sta facendo veramente bene, ma dall'altra parte anche la Lazio, insomma, i risultati stanno dalla sua parte. C'è stato quello scivolone contro l'Inter, però è vero che non ha fatto una gran vittoria a Lecce, ma ha vinto, però ti dico, magari ad oggi la bilancia pende leggermente dalla parte dell'Atalanta, però la Lazio se la giocherà.
Daniele Garbo, l'Atalanta, vai.
La Lazio è in grado di mettere in difficoltà chiunque, anche l'Atalanta, che è la squadra in questo momento più in forma del campionato, forse dopo 11 vittorie consecutive, poi ha raggiunto una maturità davvero mai vista finora. E oltretutto Gasperini, quando si gira e mette mano alla panchina, insomma, ha delle soluzioni alternative che nessun altro ha, francamente ogni volta riesce a rovesciare la partita con i giocatori che cambia, quindi questa è una ricchezza straordinaria. Secondo me a Roma gli mancherà la prima punta, perché Retegui non ci sarà, forse immagino che schiererà De Ketelaere prima punta, che non è,
sì, si parla di De Ketelaere e Lukman come scelte offensive, che sono sempre grandi scelte,
esatto,
insomma,
sì, no, non sono male per niente, no. Però ecco, la prima punta di riferimento gli mancherà, ma non è detto che sia un fatto negativo, perché giocando fuori casa, tutto sommato, credo che l'Atalanta sappia affrontare molto bene anche questa situazione, per cui partita apertissima. Non so, secondo me non c'è neppure una vera favorita, diciamo l'Atalanta perché è la squadra più in forma del campionato, ma può succedere davvero di tutto.
Però Stefano, una cosa te la chiedo, tu sai quanto mi piace a me il centrocampo, no? Quando parliamo c'è un bel confronto, cioè due giocatori, De Ron e Ederson sono fantastici, stanno facendo...
È mancato molto De Ron nell'ultima partita,
Esatto, però è uno che che in questi match può incidere molto. Dall'altra parte Guendouzi e Rovella, che è una coppia ormai rodata, che è scelta da Baroni, ecco, io credo che molto passi lì nel mezzo. Chi vedi messo meglio in questo confronto? Chi
che voglio dire, non ci sorprenda Baroni.
Dici cambia qualcosa?
Prima hai detto Bachirou al posto di Diane, il 4 nel vertice alto, magari come a Napoli può prendere il posto di uno dei due, anche perché sei contato e il 5 gennaio c'è il derby. Cioè, secondo me un allenatore, non lo so, qui abbiamo Mutti, le pensa tutte, anche quelle di preparare la gara, però di pensare pure a chi può recuperare per la prossima partita, una partita successiva, che non è una partita, insomma, una partita speciale, importante, soprattutto per il campionato della Lazio. La Lazio sta facendo un campionato importante, però deve saper gestire e magari venire a capo anche con poco di destrezza, di abilità, non sempre col gioco, incantando, convincendo. Queste sono partite magari anche sulle che sul filo dell'equilibrio le può risolvere con... Ecco, Castellanos per esempio è bello ispirato, cioè con un colpo individuale, con una punizione, un calcio di rigore. Devi avere pazienza.
Sì, sì,
ma la stessa cosa deve fare la Roma a Milano e il Milan con la Roma. Cioè, voglio dire, ci sono partite in cui secondo me serve altro. L'Atalanta è fuori concorso, fuori categoria. L'Inter, l'Atalanta, secondo me, e anche il Napoli in questo momento hanno qualcosa di più rispetto agli avversari e stanno dimostrando che possono vincere le partite con quei colpi che risolvono. E la Lazio ha dei giocatori che possono risolvere. Secondo me uno deve andare adesso, tu hai detto il confronto a centrocampo, che Guendouzi Rovella, sicuramente sarà così, però se dovesse optare per dire Bachirou e far riposare uno dei due, visto che Vesino non ce l'hai,
sì,
e confermare Diala davanti, che è uno che dà fastidio, perché se lo potrebbe metti dietro le spalle di De Ron e Ederson, devi mettere in difficoltà anche nella costruzione. Nella prima costruzione Ederson e De Ron sono fondamentali per l'Atalanta.
Come no?
De Ron, abbiamo visto la sua assenza, è il partner di Ederson, ormai gioca una memoria.
Sì, 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 sì.
Però si è visto con l'Empoli, come qualcosa no? Gli è mancato, e l'Empoli gli ha dato fastidio anche lì. Quindi tu devi anche preparare un piano gara per mettere in difficoltà l'Atalanta. Dici 11 vittorie consecutive, l'Atalanta avrà dei punti deboli, che ne so, faccio no,
sì, sì, sì,
sede di presentazione, qui abbiamo Mutti, l'allenatore parla alla squadra e dice proviamo lì.
Mister Mutti, questo confronto in mezzo al campo?
Sì, no, ma è stato detto tutto, guarda, è chiaro, devi provare la partita nei dettagli, nei particolari, perché a volte sono a volte la giocata del singolo te la può risolvere, però devi creare i giusti equilibri e andare alla fonte del gioco dell'avversario è sempre importante, perché vuol dire limitare un pochino il raggio d'azione e far partire male le giocate dell'avversario. È una bella partita, guarda, proprio anche sotto l'aspetto, diciamo così, dei duelli individuali che andremo a vedere. L'Atalanta, Anderson è qualcosa veramente di incredibile. Era da un po' che non vedevo un centrocampista con questa duttilità, perché veramente la sua presenza in mezzo al campo è tanta roba, sia in fase di interdizione, di proposta e poi anche addirittura negli ultimi 16. Però, come si è detto, è proprio diciamo, la mente, l'equilibratore giusto, a volte addirittura agisce nella fase dei tre di difesa, però è quello che dà il grande equilibrio. Quando c'è lui, l'Atalanta, veramente, che giochi De Ron, che giochi Pasalic, l'Atalanta ha sempre veramente un centrocampo molto funzionale e importante. Per cui vedo una partita, guarda, come è stata...
Lei come mister, lei come coppia sceglierebbe Ederson De Ron come coppia di centrocampisti? Oppure, se dovesse, ecco, scegliere tra questi quattro due centrocampisti ideali per lei?
Ah sì, si completano in maniera incredibile. De Ron e Ederson è una coppia di una funzionalità incredibile. Daron meno, diciamo, partecipe, diciamo, nella fase finale, e, diciamo, fa proprio l'equilibratore. Ederson è tutto campo, è uno che veramente non disdegna gli inserimenti, non accompagna con grande continuità, però ce l'hai sempre anche nella fase di interdizione, fa di quei recuperi incredibili. No, è una coppia veramente molto funzionale, molto bella.
Garbo,
Chi preferisco a centrocampo, ma mi sembra che De Ron e Ederson diano amplissime garanzie, quindi in questo momento secondo me sono intoccabili, garantiscono ovviamente una copertura alla difesa che è fondamentale ovviamente, ma anche la possibilità di far ripartire le punte, quindi senza dubbio sono i due centrocampisti in questo momento da preferire.
Io se dovessi scegliere, sceglierei Ederson Rovella come coppia che preferirei in mezzo. Bonanni?
Ma anche io sceglierei Ederson e Deron. In questo momento credo che siano
più completi.
Più completi. Sì, poi Rovella sta facendo bene, per carità, però insomma, Ederson e Deron danno più affidabilità.
Beh, insomma, il campo sta dicendo questo in questo momento. Va bene, io voglio salutare il mister per essere stato con noi e ringraziarlo. Mister Mutti, grazie
mister,
e buona fine e buon inizio, grazie mister, piacere nostro, un abbraccio, buona fine e buon inizio tra le altre cose, grazie al mister. Noi ci fermiamo perché poi si unisce a noi anche Niccolò Ceccanini, faremo un giro anche sul mercato e poi piano piano ci avviciniamo anche alle altre gare di questa giornata, tra poco.